prendo dalle parole che abbiamo ascoltato le cose fondamentali che mi stanno a cuore. La prima, dice Paolo scrivendo alla comunità di Corinto, voi siete corpo di Cristo. E basterebbe questo qui per dare alla nostra vita cristiana e al nostro impegno uno scopo che è straordinariamente bello e grande. Cosa vuol dire voi siete corpo di Cristo? Il mio corpo è la mia presenza in mezzo a voi. Se voi potete vedere o ascoltare Luciano, lo potete vedere e ascoltare nel suo corpo. Sono i miei occhi, la mia bocca, le mie mani, la mia presenza in mezzo al mondo. Corpo di Cristo è lo stesso, vuol dire una realtà visibile che si può ascoltare, che si può incontrare, dove incontrando quella realtà concreta visibile lì si trova Gesù Cristo. Detto in altri termini, se io vengo qui e cerco la presenza di Gesù Cristo oggi nel mondo, cerco il corpo di Cristo, la presenza visibile. Dove lo vado a cercare? Non c'è dubbio, nell'Eucaristia. Ma l'Eucaristia c'è solo per rendere il corpo di Cristo voi. Voi che mangiate quel corpo che è l'Eucaristia, il sacramento del corpo di Cristo, voi diventate corpo di Cristo. Cioè, siete visibili perché avete un corpo umano. Ma nella misura in cui siete cristiani, quel corpo umano, la vostra vita di tutti i giorni, le parole che dite, i gesti che fate, le relazioni che intrattenete con gli altri e così via, cioè tutto questo complesso prende la forma di Gesù Cristo. La forma di Gesù Cristo. Scriveva San Paolo ai cristiani della Galazia, figliolini miei, che io partorisco di nuovo fino a che in voi non sia formato Cristo, fino a che la vostra vita non prenda la forma di Cristo e quindi Cristo sia presente nella sua immagine, nei suoi lineamenti, nella sua forma, nella vostra vita, attraverso quello che siete. Ora, lo scopo di tutto è questo qui e vorrei che lo tenessimo sempre presente, perché noi parliamo di programmi pastorali, parliamo di ministeri, parliamo di sacramenti, di iniziazione cristiana, di tutte queste cose qui, che sono il nostro impegno pastorale. Bene, ma ricordando sempre che lo scopo è edificare il corpo di Cristo. Lo scopo è che la vita dei cristiani in questo luogo concreto, in queste quattro concrete parrocchie, la vita dei cristiani prenda la forma di Gesù Cristo, in modo che Cristo diventi visibile oggi attraverso di loro, cioè attraverso di voi. Non ci sono degli altri luoghi qui dove posso fare vedere Gesù Cristo. Se voglio farlo vedere, devo dire, venite a vedere i cristiani, sono loro. Evidentemente lo sono, lo siamo, nella misura in cui i nostri comportamenti hanno una somiglianza con i comportamenti di Gesù. Se di Gesù si può dire che è passato facendo del bene, sanando tutti quelli che erano sotto il potere del male perché Dio era con lui, bisognerebbe poter dire dei cristiani, cioè di voi, che passate nel mondo che vivete facendo del bene, guarendo tutte quelle ferite di male che ci sono nel mondo e che avete questa possibilità non perché siete magici, ma perché Dio è con voi, perché la presenza della parola di Dio e del suo spirito opera dentro di voi. Allora, lo scopo è questo. La seconda cosa, insiste San Paolo sul fatto che il corpo deve essere uno solo. e le membra debbono però essere molte e diverse. Perché se ci sono tante membra, ma sono separate tra di loro, non sono un corpo. E se c'è un membro solo, ben compatto, ma uno solo, non è un corpo. Il corpo ha bisogno che ci siano molte membra e diverse tra di loro, ma che le membra siano collegate tra di loro. Quindi che ci sia tra loro un vincolo vitale e funzionale. Funzionale, vitale vuol dire che sono evidentemente legate una all'altro, ma anche funzionale vuol dire che l'azione di uno è in armonia, è concordata con l'azione degli altri, perché è quello che fa il polmone deve essere in sintonia con quello che fa il cuore e che fanno i reni e tutti gli altri organi del nostro corpo, perché il corpo sia davvero tale. Bene, il corpo di Cristo è essenzialmente così. E San Paolo insiste sul fatto che, proprio perché siamo corpo, nessuno può dire agli altri: io non ho bisogno di voi. Nessuno è così ricco, così creativo, così intelligente, così santo, così potente da poter dire: corpo di Cristo sono io. No, corpo di Cristo siamo noi, non io. Ciascuno è un membro del corpo, è una cellula del corpo, un tessuto, un organo, quello che volete, ma non tutto il corpo. E credo che, almeno fin lì, non dovremmo fare una grande fatica, credo che nessuno di noi sia così orgoglioso o superbo da dire: io sono Gesù Cristo. Sarebbe un pochino tanto. E appartengo a Gesù Cristo, questo sì. Sono membro del corpo di Gesù Cristo, questo sì. Questa è la nostra vocazione, ma perché possiamo effettivamente esserlo, sappiamo che abbiamo bisogno degli altri. Nessuno può dire agli altri: io non ho bisogno di voi. Io sono così intelligente e così cristiano che la presenza degli altri non mi aggiunge niente, non mi arricchisce, perché sono già ricco per conto mio. Questo non si può dire. Come non si può dire, non si deve dire neanche l'altro. Nessuno può dire, sempre San Paolo ci ha insegnato, nessuno può dire: non c'è bisogno di me. Nessuno può dire agli altri: ma vedete come siete tanti, siete bravi, siete capaci, io che cosa ci posso mettere? Niente. E quindi di me non c'è bisogno, potete fare a meno di me. Neanche questo è corretto. C'è bisogno di tutti, di ciascuno e di tutti insieme. Ciascuno con le sue qualità personali, con le sue capacità e con i suoi limiti, e tutti insieme in un legame che è un legame di reciprocità, di amore, di comunione, di collaborazione, di sostegno reciproco. Quindi i due elementi vanno insieme. Dobbiamo riconoscere di avere bisogno degli altri e dobbiamo impegnare noi stessi per gli altri, anche se ci rendiamo conto che siamo piccola cosa. Ma siccome l'oceano pare che sia fatto di gocce d'acqua e anche il corpo di Cristo è fatto semplicemente di cellule povere, piccole, come siamo ciascuno di noi, ma in collegamento gli uni con gli altri, un collegamento che è dato dallo Spirito, che è dato dalla carità, è attraverso questo collegamento è la molteplicità delle membra diventa un corpo unico, armonico, presenza effettiva di Cristo oggi. Ci aggiunge però ancora un'altra considerazione San Paolo, e cioè dice che nel corpo umano quelle membra che sono le più deboli sono le più necessarie, e quelle che consideriamo meno onorevoli le usiamo con maggiore attenzione, con maggiore onore, con maggiore premura. E vuole dire una cosa molto semplice, che nella comunità cristiana, intesa come corpo di Cristo, ci sono delle persone più forti e delle persone più deboli, ma bisogna che al centro della comunità ci siano quelle deboli, non quelle forti. Perché, sottintende San Paolo, se al centro ci mettete i forti faranno a pugni per arrivare al centro, per essere i primi, quelli che comandano, quelli che decidono, quelli ai quali gli altri devono essere e rimanere sottomessi. Se invece al centro ci mettete i deboli, forse i forti impareranno a usare la loro forza per aiutare i deboli, per sostenere i deboli. E allora la compattezza del corpo sarà garantita. Detto in altri termini, se la Chiesa diventa un luogo dove facciamo a pugni per essere i primi, come succede nel mondo tra virgolette, facciamo pugni per essere i più ricchi, per essere i più forti, i più potenti, quei vincitori e tutte queste cose qui, pace, nel mondo succede spesso questo, ma la comunità cristiana non deve essere così. Se è corpo di Cristo bisogna che ci sia un legame di fraternità che unisce tutti, e perché questo legame ci sia, al centro bisogna mettere i deboli. I deboli vuol dire i bambini, vuol dire i malati, gli anziani, i poveri, i bisognosi, per un motivo o per l'altro. Se al centro ci stanno loro, allora la forza dei forti non diventa motivo di lotta e di contrasto, ma diventa invece strumento di servizio, strumento di fraternità, di unione. Tutto questo dice San Paolo in quel brano che abbiamo ascoltato, e questo alla fine è lo scopo delle unità pastorali. Dopo ci sono i problemi concreti: per fare unità pastorale bisogna fare un unico programma pastorale al quale partecipano tutte le parrocchie. Quindi invece di fare 4 programmi pastorali, uno per parrocchia, ne facciamo uno per 4 parrocchie insieme. Questo non vuol dire che si fa tutto centralizzato in un luogo o nell'altro. Questo vuol dire che si pensa insieme, si decide insieme, si decide insieme dove fare una cosa o dove fare l'altra, con tutta libertà, non c'è problema, non ci sono vincoli da questo punto di vista. Ma quello che è decisivo è insieme. Per cui se si fa una cosa in un luogo, abbiamo deciso insieme di farla lì. Se la facciamo in 20 posti diversi, abbiamo deciso insieme di farla in 20 posti diversi, perché abbiamo la percezione che è meglio farla in 20 posti diversi. Il rosario del mese di maggio, se noi lo facciamo in tutte le contrade, è molto meglio che non farlo semplicemente in una chiesa, perché siamo più vicini alla gente, probabilmente viene più gente, partecipa più gente. Non è importante che tutto sia fatto nello stesso luogo, l'importante è che tutto sia deciso insieme, e che insieme, tenendo presente le forze che abbiamo, tenendo presente le persone che ci sono, che sono disponibili a fare il servizio e così via, decidiamo come e dove fare. Dobbiamo parlare di questo, dovremo parlare di questo, del programma pastorale unitario e così via. Però se perdiamo di vista il fatto che lo scopo è quello che ho detto prima, è quello di edificare il corpo di Cristo, diventiamo degli organizzatori di azienda, che sono importanti gli organizzatori di azienda, ci mancherebbe, perché un'azienda funzioni, bisogna essere capaci di mettere insieme tutte le forze, di farle collaborare e così via, e va bene, ma questo non fa ancora la Chiesa. Quello che fa la Chiesa si chiama Spirito Santo, e quello che unisce la Chiesa si chiama carità. Allora l'organizzazione è l'attività progettata, programmata, deve essere al servizio di quello, deve permettere allo Spirito del Signore di operare in modo efficace, in modo da dirigere i pensieri, i sentimenti e i comportamenti delle persone. Quindi tenere presente quell'aspetto che Paolo ci ha ricordato. All'interno di quello, come dicevo, si tratta di programmare insieme. E con alcune attenzioni che sono, credo, necessarie oggi. La prima è la consapevolezza che la società nella quale noi viviamo tende a diventare quotidianamente più secolare, meno religiosa, o perlomeno meno cristiana. Forse meno religiosa non è la parola giusta, però certamente meno cristiana. O detto in altri termini, noi siamo, e probabilmente lo saremo ancora di più nel futuro, è stato ricordato prima, una terra di missione, una terra dove non possiamo dare scontato il fatto che le persone hanno un modo di pensare evangelico e un modo di valutare le scelte che viene dallo Spirito Santo. Questo non lo possiamo dare per scontato, e vuol dire che l'impegno che noi dobbiamo mettere nella attività pastorale è necessariamente un impegno missionario, un impegno di annuncio della parola di Dio, di invito alla fede, di fondamento anche della carità fraterna. Il fondamento della carità è la fede nell'amore di Dio, è il riconoscimento che all'origine della nostra vita, all'origine dell'esistenza del mondo, c'è l'amore infinito e creativo di Dio. Ecco, questo dobbiamo mettere in qualche modo come obiettivo dell'attività pastorale. Annunciare il Vangelo, chiamare le persone alla fede, senza la pretesa che tutti dicano di sì, perché neanche nostro Signore ci è riuscito a ottenere che tutti dicessero di sì. E credo che non siamo più bravi di nostro Signore nell'annunciare il Vangelo, quindi non lo possiamo pretendere. Però quello che dobbiamo pretendere da noi è di diventare degli annunciatori autentici, cioè che le cose che noi diciamo siano davvero il Vangelo di Gesù Cristo, e che le cose che noi diciamo cerchiamo anche di attuare, di praticare. Che non vuole dire che dobbiamo essere perfetti, che siamo peccatori e imperfetti, questo qui lo sappiamo, però dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo impegnarci e ripartire tutti i santi giorni a riprendere in mano il Vangelo e a dire che cosa ci sta chiedendo il Signore. Questo alla fine è la domanda giusta quando si fa una programmazione pastorale, quando ci si mette insieme e si dice: bene, siamo davanti a un anno nuovo, quali sono le attività che vanno bene e che dobbiamo semplicemente continuare, come abbiamo fatto nell'anno passato, e quali sono invece i problemi che sono venuti fuori e che non siamo ancora stati capaci di affrontare, con cui non ci siamo ancora confrontati, non li abbiamo ancora presi in considerazione. E si fa una analisi di quali sono le difficoltà o gli ostacoli o gli obiettivi che ci possiamo proporre nell'attività pastorale per trovare le strade giuste per arrivarci. Questo è un cammino di programmazione che dobbiamo tentare di fare, ma sempre in un'ottica missionaria, cioè nell'ottica dell'annuncio del Vangelo. Il motivo per cui 10 anni fa Monsignor Sanguinetti, il vescovo che c'era prima di me, ha impostato l'iniziazione cristiana per i fanciulli e per i ragazzi, era fondamentalmente quello. Voleva fare sì che la preparazione ai sacramenti della cresima e della prima comunione fosse una preparazione missionaria, che non semplicemente insegnava il catechismo a dei bambini che la fede la respiravano in famiglia e quindi sulla fede non avevano problemi, faceva parte del loro vissuto quotidiano, e a loro bastava imparare le verità della fede, il credo, i comandamenti di Dio, le cose da fare, i sacramenti, quello che noi celebriamo, il Padre nostro, il come dobbiamo pregare. Ma una volta che uno sa il credo, i 10 comandamenti, i 7 sacramenti e il Padre nostro, sa tutto l'essenziale della vita cristiana. Dopo ci può aggiungere chissà quanta teologia dopo, ma l'essenziale è lì. E il catechismo di quando ero bambino io voleva trasmettere fondamentalmente quelle cose lì, ci insegnava quelle cose lì, imparavamo tutti gli elementi con domande e risposte che fanno parte di questo elemento, di questo nucleo essenziale della fede. Ma questo non è più sufficiente, cioè tutto questo è vero, ci sta bene tutto quello che ho detto, ma non è sufficiente. E non è sufficiente perché un bambino che cresce in Italia oggi non ha un ambiente di fede che lo circondi dalla nascita fino alla maturità e che quindi gli permetta di vivere quegli anni lì come una crescita naturale verso una maturità cristiana. Questo non c'è più. Bisogna che il bambino faccia anche lui la fatica di appropriarsi delle motivazioni della fede per arrivare, una volta che sia giovane, maturo, arrivare a dire: io credo in Dio Padre Onnipotente, io credo in Gesù Cristo, e così via. È il cambiamento che è avvenuto lì, ma che deve in qualche modo avvenire in tutti gli ambiti della nostra pastorale, del nostro servizio pastorale. Tutto questo insieme con la costituzione di quelli che noi chiamiamo generalmente i ministeri. E ministeri vuol dire che, perché la comunità cristiana viva, ha bisogno di servizi fondamentali che riguardano l'annuncio della parola, la celebrazione dei sacramenti e la, come si dice, la costruzione di una rete di fraternità tra i credenti, una rete di comunione, di conoscenza reciproca, di aiuto reciproco, di collaborazione. È tutto questo, quella che noi chiamiamo la carità. Bene, abbiamo bisogno che accanto ai preti, che evidentemente stanno al centro dell'impegno pastorale, perché l'Eucaristia la celebrano i sacerdoti, perché il sacramento della riconciliazione lo celebrano i sacerdoti, perché hanno il compito di annunciare il Vangelo con autorevolezza, come mandati da Cristo, quindi al centro ci stanno loro. Ma non bastano. Bisogna che accanto a loro ci siano tutta una serie di servizi, di ministeri, che servono a fare in modo che la parola di Dio corra dentro alla comunità cristiana e che le persone imparino poco alla volta il Vangelo, lo facciano diventare proprio, lo assimilino, e che aiutino, seconda cosa, a celebrare bene il mistero di Cristo, l'Eucaristia, ma tutti i sacramenti e tutte le celebrazioni liturgiche. Alla fine la liturgia ha tanti riti diversi, ma celebra un'unica cosa, celebra il mistero di Gesù Cristo, cioè il Figlio di Dio fatto carne, è morto e risorto per noi. Questo celebra, e tutti i riti sono semplicemente aspetti di questa celebrazione fondamentale in tutti i modi. E ci vuole evidentemente della gente che si metta al servizio anche delle celebrazioni, perché le celebrazioni devono diventare esperienza di preghiera, di comunione, di partecipazione. Partecipazione vuol dire che quando si è a messa dobbiamo imparare tutti a rispondere e a pregare, tutti a cantare, tutti a stare in piedi o seduti o in ginocchio, secondo i momenti, insieme, e a renderci conto di quello che sta avvenendo e tutti a dire Amen alla fine della grande preghiera eucaristica, perché è il cuore della messa e dobbiamo dirla, tutti a metterci in processione per andare a fare la comunione, ma in processione come un popolo in cammino verso il cielo. Insomma, dobbiamo imparare a celebrare, perché non siamo bravissimi ancora, abbiamo da imparare, e giustamente avremo da imparare chissà quanto. Il mistero di Cristo è evidentemente più grande di noi, quindi non celebreremo mai bene del tutto, però dobbiamo imparare e ci vuole della gente che ci aiuti a fare questo, e ci vogliono delle persone che aiutino le comunità cristiane a essere un cuore solo e un'anima sola. Così dice San Luca quando parlava della prima comunità di Gerusalemme: la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola. Così Luca, e questo dobbiamo tentare di fare. Ma per fare questo bisogna che le persone siano legate le une con le altre, bisogna che impariamo a sopportarci a vicenda, bisogna che impariamo ad aiutarci a vicenda, bisogna che impariamo le opere di misericordia corporale e spirituale da vivere nella comunità cristiana, quello del visitare i malati, visitare i carcerati, dar da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, consigliare il dubbioso, insegnare agli ignoranti, non sta molto bene la formulazione ma il contenuto è bello, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, cioè tutte queste opere qui debbono diventare il tessuto della vita delle comunità. Ma lo possono diventare se ci sono delle persone che fanno da collegamento, persone che siano capaci di mettere pace dove ci sono dei contrasti, che siano capaci di andare a cercare le persone quando le persone si ritirano un pochino sdegnose sull'Aventino perché qualcuno le ha offese e allora si tirano indietro. Allora ci vuole qualcuno che abbia la pazienza di andarle a cercare, di dare la percezione che la comunità cristiana le desidera, le accoglie e così via. Ci vogliono tutti questi ministeri, e quello che vorremmo fare con le unità pastorali è lavorare insieme per questo. L'unica cosa fondamentale come comunità pastorale è quella bella, insieme, tutto il resto l'abbiamo sempre fatto, quindi non dobbiamo inventare delle cose particolari, dobbiamo rinnovarci, perché dice il Papa, se non ci rinnoviamo non riusciamo a rispondere a quello che il Signore ci chiede oggi. Dice di rinnovarci, anzi di innovare, dice il Papa, questo lo dobbiamo fare, ma non sono cose straordinarie, sono cose che sappiamo abbastanza bene perché fondamentalmente le abbiamo sperimentate, però dobbiamo imparare a farle insieme, il più insieme che sia possibile. E dicevo, le unità pastorali vogliono aiutarci in questo.